E adesso ultimo in ordine di tempo, ovviamente, non ordine di importanza, l'intervento dell'architetto Luigi Vitale. Reverendo architetto è specializzato in arte cristiana presso l'Università Gregoriana e ha studiato le valenze dell'elemento luce all'interno dell'edificio ecclesiale dell'età tardantica e su questo ci offrirà un esempio mirabile in parallelo tra Oriente e Occidente. Il Salmo 103, chiamato Proemiakos del Vespero, ci fa dire del Signore, rivestito di maestà e di splendore, avvolto di luce come di un manto. E anche San Gregorio Palamas asserisce che la conoscenza è chiamata luce perché da quella luce viene elargita. E ancora Cirillo di Alessandria dice che abbiamo accolto nella mente i fulgori della vera conoscenza di Dio e vediamo oramai con gli occhi del cuore il sole della giustizia. E allora ecco due grandi personaggi, Paolino da Nola e Giustiniano, come costruiscono con la luce. Grazie. Grazie a voi.
La nostra indagine sulla luce come elemento caratteristico ed essenziale degli edifici di culto cristiano, sia in Oriente che in Occidente, si è basata sull'analisi delle opere architettoniche che Paolino di Nola e Giustiniano hanno realizzato tra V e VI secolo, lette attraverso le descrizioni letterarie dello stesso Paolino e di Paolo Silenziario. Entrambi questi autori hanno sottolineato con la sublimità della loro arte poetica il duplice ruolo della luce nello spazio sacro, quale elemento fisico che connota lo spazio ed elemento simbolico che rimanda al divino. Paolino descrive il santuario nolano di San Felice, del quale era stato egli stesso restauratore e architetto, realizzando un articolato complesso di spazi cultuali unificati sub signo lucis. Silenziario invece nella sua Ecfrasis della Santa Sofia di Costantinopoli canta lo splendore del più sublime tra gli edifici dell'Oriente cristiano. Nel nostro percorso di ricerca siamo partiti rilevando anzitutto il nesso inscindibile che in quasi tutte le culture lega il tema della luce a quelli della vita e della conoscenza. Nell'ambito dell'esistenza umana, nel suo complesso, la percezione della luce rappresenta una delle prime e più significative esperienze. Elemento che caratterizza in modo eminente la realtà del cosmo e condizione essenziale per la nascita e lo sviluppo della vita sulla Terra, la luce venne dall'uomo istintivamente connessa con la sfera del divino, con quell'ulteriorità suprema e immutabile rispetto alla dimensione materiale e contingente della realtà. La luce, infatti, per le sue caratteristiche fisiche e i suoi effetti, calore, energia, fecondità, costituì un'attrattiva costante e fu oggetto di una quasi immediata significazione in termini simbolici nella coscienza dell'uomo arcaico, il quale, non appena raggiunse la posizione eretta, proprio contemplando la volta celeste con il sole, la luna e le stelle, fece la sua prima archetipica e fondante esperienza religiosa. Il nesso luce-divino si ritrova ad esempio presso le popolazioni indoeuropee, come attesterebbe la radice verbale Dio, luminoso, che permane nel greco Zeus Dios, nel latino Deus o Dies, e nel sanscrito Diwa, cielo luminoso. La luminosità fu anche la caratteristica delle divinità mesopotamiche, il rito dell'incoronazione della statua della divinità con una corona d'oro, metallo luminoso per eccellenza, verrà poi trasferito alla figura del re che viene in tal modo associato al Dio. L'alone luminoso, l'aureola, diventerà attributo stabile del sovrano orientale divinizzato e tale sarà poi il suo significato anche in Occidente, tanto per le raffigurazioni delle divinità che per quelle degli imperatori romani, degli eroi e anche dei filosofi. Apollo, definito Phoibos, splendente, ed era raffigurato con una raggiera dorata intorno alla testa. Ma anche l'imperatore Nerone iniziò a farsi riprodurre con l'aureola, non a caso poi Giovanni lo chiama Anticristo. E insomma, La tradizione biblica antico-testamentaria, invece, a differenza di tutte le altre culture, non presenta la luce come Dio principio di vita, ma come la prima tra le creature di Yahweh. Il Dio di Israele mai è designato con metafore astrali, semmai come fuoco divorante, ma è diverso. E agli israeliti è fatto esplicito divieto di prostrarsi davanti al sole, alla luna e alle stelle. Un deciso cambiamento nel modo di considerare e di utilizzare il tema della luce si ritrova negli scritti neotestamentari. Sulla scorta dell'annuncio messianico dei profeti, carico di metafore luminose, pensiamo a Isaia, Gesù è presentato come luce per illuminare le nazioni, o come sole che sorge. Ho visto in riferimento alla stella che spunterà da Giacobbe, della profezia di Balaam. Ma è soprattutto negli scritti giovannei che si hanno maggiori riscontri. Dal prologo del Vangelo, dove il Verbo è detto essere la luce vera, o al Logion in cui Gesù proclama «Io sono la luce del mondo». Dio è luce, potrà asserire Giovanni nella sua prima lettera, riaffermando così ciò che l'uomo agli albori del suo avvento nel mondo aveva in qualche modo intuito. Il nesso luce, verità e vita, luce, conoscenza e vita, è dunque fortemente presente nell'annuncio cristiano. Ciò permetterà ai padri nei primi secoli del cristianesimo di sviluppare un ricchissimo simbolismo della luce, dalla liturgia battesimale alla celebrazione del mistero pasquale, quando nel cuore di quella notte beata viene solennemente intronizzato il cielo, segno di Cristo luce. Ma anche la riflessione filosofica, in special modo quella neoplatonica, in questo stesso periodo si soffermerà sul tema della luce. Non a caso, le seducenti immagini di cui fecero uso sia Platone che Plotino non dispiacquero ai teologi cristiani, al punto che il volgersi alla luce del mito della caverna è divenuta immagine tipica della conversione cristiana. E la terminologia con la quale Plotino indica il procedere del nous dall'uno, luce da luce, fosse fotos, e si può supporre sia passata poi pari pari nel simbolo niceno a significare la generazione eterna del Verbo. In questo clima culturale, in un intervallo di tempo tra il V e il VI secolo, considerato per molti aspetti l'età d'oro della prima cristianità, hanno vissuto Paolino di Nola, morto nel 431, e Giustiniano, morto nel 565. Le loro realizzazioni architettoniche offrono utili spunti per evidenziare le valenze della luce nello spazio sacro paleocristiano, in Occidente come in Oriente. Cominciamo a vedere il complesso basilicale di Nola Cimitile in Campania, che si può annoverare tra i più antichi luoghi di culto e di pellegrinaggio cristiano dell'Italia meridionale. Sorto intorno alla sepoltura del santo presbitero Felice, vissuto intorno alla metà del III secolo d.C., questo santuario deve la sua consistenza e la sua fama soprattutto all'opera e agli scritti di San Paolino. Questi, giunto a Nola nel 379 come governatore della Campania, rimase impressionato dal flusso di pellegrini che affluivano al santuario. Vi sarebbe ritornato poi egli stesso da asceta pellegrino, non molti anni dopo, fondando lì un monastero. Paolino, che era un fine poeta, racconta nei suoi carmi la vita di San Felice, attingendo dalla tradizione locale e spesso poi lui la colora di suggestioni bibliche. San Felice fu un prete nolano che sopportò privazioni e sofferenze durante le persecuzioni di Decio e Valeriano, senza sottrarsi al suo ruolo di guida e di sostegno della locale comunità cristiana. Rinunciò all'episcopato, trascorrendo gli ultimi anni di vita nella povertà ascetica, e il 14 gennaio, che è ancora oggi il giorno della sua memoria liturgica, come racconta Paolino, terminò la sua lunga giornata terrena e mutò la sua vita, ma non la chiuse. Il santo sacerdote fu seppellito in una semplice tomba terragna nella necropoli a nord della città di Nola, il cimitero, appunto da cui poi deriva il toponimo Cimitile. Accanto alla sua tomba subito ne furono realizzate altre due, sembra per i vescovi nolani, Quinto e Massimo, secondo la diffusa pratica delle sepolture ad sanctus. È accertato ormai che nei primi anni del IV secolo queste tre sepolture furono racchiuse all'interno di una piccola edicola quadrata, un mausoleo. E sopra la tomba del presbitero Felice fu posta una lastra marmorea di reimpiego, decorata al centro con l'immagine del buon pastore. su cui furono praticati due fori circolari per l'introduzione di essenze profumate da asportare poi come reliquie ex contacto. Ecco la lastra frammentaria, però, dove si vedono anche i foramina descritti da Paolino. Consolidatasi la pace religiosa, la comunità cristiana costruì un primo edificio di culto chiamato Aula ad Corpus, per agevolare la frequentazione devozionale e creare uno spazio idoneo per la celebrazione eucaristica. Questa prima chiesa era a navata unica con abside semicircolare. Eccola raffigurata. E lì in basso a sinistra c'è la tomba di San Felice. Questa qui. In seguito, per accogliere sempre il maggior numero di pellegrini che affluiva, sul lato orientale di questa prima chiesa venne poi eretta una basilica a tre navate, detta poi Basilica Orientale o Basilica Vetus, per distinguere poi dalla nuova che costruirà Paolino. Aveva un andamento est-ovest e la sua navata centrale si innestava nell'antica aula ad corpus. Ecco come si amplia all'inizio il santuario. Intorno alla sepoltura del santo venne demolita l'antica edicola mausoleo e venne creata una recinzione costruita da quattro transenne marmoree. Questa è una ricostruzione ed ecco la tomba del santo circondata dalle transenne. Paolino, stabilitosi a Nola, intraprese tra il 400 e il 404 il restauro completo e l'ampliamento del santuario. Le costruzioni antiche vengono restaurate e decorate, mentre una nuova grande basilica, detta Basilica Nova, venne realizzata sul lato nord dell'antica Basilica ad Corpus e messa in comunicazione con questa attraverso un doppio triforium. Questa è la pianta complessiva del sito archeologico di Cimitile, la Basilica Nova è quella in rosso, con l'abside tricora, che attraverso la sua facciata viene messa in comunicazione con l'antico santuario. Paolino descriverà le sue realizzazioni nolane nella lettera 32 al Sulpicio Severo e nei Carmi 27 e 28. La prima ad essere descritta è l'abside tricora della Basilica Nova. È la prima di cui si abbia notizia in un edificio di culto comunitario. Normalmente l'abside tricora era destinata ai martirium oppure alla mausolei funerari. È la prima di cui si abbia notizia realizzata lì dove si celebrava l'Eucaristia normalmente per i pellegrini. Per il mosaico dell'abside, egli stesso, Paolino, compose il titulus Indistici Elegiaci. Questo è il titulus e questa è la ricostruzione che dell'abside ne fa il Vicof. La Trinità, dice Paolino, scrive sotto all'abside, rifulge nella pienezza del suo mistero. Sta Cristo come agnello, la voce del Padre tuona dal cielo e lo Spirito Santo scende sotto forma di colomba. Una corona cinge la croce come un cerchio luminoso, a cui fanno da corona gli apostoli raffigurati come un coro di colombe. La santa unità della Trinità si riscontra in Cristo, pur conservando la Trinità i suoi segni distintivi. La voce del Padre e lo Spirito lo rivelano Dio. La croce e l'agnello lo dichiarano vittima santa. La porpora e la palma ne proclamano il regno e il trionfo. Egli stesso sta sopra una roccia, come roccia della Chiesa, dalla quale sgorgano quattro sorgenti risonanti, gli evangelisti, fiumi vivi di Cristo. Nella lettera 32 a Severo, Paolino, descrivendo la tricola, ne sottolinea il gioco di riflessi tra la decorazione marmorea in basso, in opus alexandrinum, e lo splendore del mosaico. Questa è una ricostruzione della Basilica Nova. Le absidi mosaicate paleocristiane risultano dirette eredi delle camere fulgentes delle basiliche imperiali, ma anche stavano anche nelle domus di alto rango, che risplendevano di luce in quanto rivestite di stoffa di vivaci colori intessuta d'oro. Nel loro aspetto dovevano somigliare a dei grandi semiombrelli aperti e di simili installazioni possiamo avere un'idea abbastanza precisa perché le troviamo riprodotte in diverse raffigurazioni di età tardoantica. La camera fulgens aveva il fine di segnalare ed evidenziare anche a grande distanza una presenza imminente. I riflessi luminosi delle stoffe intessute d'oro e la particolare geometria del dispositivo attiravano lo sguardo e fungevano da catalizzatori della luce, sia naturale che artificiale. Questa apparecchiatura fu poi abbastanza presto sostituita o integrata dal più durevole rivestimento in opus musivum, magari anche per permettere l'inserimento di immagini figurate, come forse avvenne già alla metà del IV secolo nell'abside di San Pietro, diventato l'archetipo delle decorazioni absidali cristiane. Ecco allora che nelle nuove absidi mosaicate dell'inizio del V secolo il rutilante scintillio delle tessere musive d'oro e di pasta vitrea non solo riproduce l'effetto luministico delle stoffe dorate, ma esprime ora in immagini figurate ciò di cui quella luce è sempre stata simbolo e rappresentazione, l'epifania divina. Come per le icone dipinte, anche qui la volontà degli artisti di rappresentare lo spazio luminoso e immateriale, espressione della dimensione ultraterrena, trova nella lucentezza dell'oro e nella patina traslucida del vetro i mezzi artistici più efficaci. Segue al paragrafo 13 la descrizione dell'orientamento della nuova basilica e l'unione di questa con la basilica orientale, quella Vetus che abbiamo visto. Scrive Paolino: la facciata della basilica poi non è rivolta verso oriente come usanza più comune. La facciata rivolta a oriente permetteva a Cristo luce di entrare dalla porta o dalla grande polifera che era sulla facciata. Dice no, l'abbiamo orientata, guarda, verso la basilica del Beato Felice, mio Signore, rivolta verso il suo sepolcro. Tutta insieme questa basilica si apre con lietissima vista sulla basilica del ricordato confessore, con arcate uguali, tre per lato, attraverso una trasparente e luminosa transenna che unisce fra loro i tetti e gli spazi delle due basiliche. Il primo fattore di unificazione, l'orientamento della nuova basilica verso la tomba di San Felice, è in qualche modo attivato dall'apertura architettonica e simbolica delle due chiese l'una sull'altra. Paolino pone chiaramente l'innesto delle due basiliche sotto il segno della luce che le inonda e le attraversa da un'estremità all'altra mediante arcate trasparenti come transenne. Noi adesso in questa immagine ce l'abbiamo alle spalle e la vista alle spalle doveva essere questa. Un triforium, un doppio triforium da cui entrava la luce che permetteva di vedere le basiliche l'una nell'altra. Dunque la luce è nell'idea di Paolino un lieto elemento unificatore del complesso feliciano. La costruzione dell'unità delle due basiliche passa per la libera circolazione della luce tra i due edifici. Per questo Paolino esalta il dispositivo architettonico da lui stesso escogitato a tale scopo, ossia la doppia serie di tre portali che traforano le pareti di ciascuna delle due chiese. Il Lehmann, uno studioso del sito di Cinitile, interpreta l'espressione perlucente transenna utilizzata da Paolino come espressione metaforica, designante più che un oggetto, uno spazio a cielo aperto, quello spazio a cielo aperto compreso tra le due basiliche, l'atrio, che ha lo scopo di consentire la fluida circolazione della luce terrestre, analogo di quella divina, dalla tomba del santo alla tricora e viceversa. Questo è attualmente il triforium, l'unico rimasto, quello nella Basilica Vetus. Al di là di questo triforium c'è la tomba di San Felice. Qui siamo nella navata della Basilica Nova, che è in parte crollata. Nel Carme 27 Paolino, presentando all'amico Niceta, vescovo di Venesiana, le nuove realizzazioni architettoniche del santuario, accenna al tema della luce come motivo principale della realizzazione di questo doppio triforium di collegamento tra le due basiliche. Dice Paolino a Niceta: ci venne il desiderio di realizzare qui quest'opera poiché il luogo stesso ci sembrava richiedesse questo ornamento, affinché una volta aperte le porte di rimpetto, l'aula venerabile del martire fosse illuminata in profondità con una più gioiosa luce e la luminosa facciata dalla parte opposta attraverso gli archi a due battenti inondasse l'interno di luce copiosa rivolta verso l'insigne tomba che custodisce le spoglie del martire Sovito Felice, il quale dalla soglia del suo sepolcro trono scintillante, Paolino gioca sulla polisemia del termine solium, sepolcro e trono, contempla lieto i suoi atri inondati di una luce due volte raddoppiata allorché entrambe le porte sono aperte, e gode nel vedere vinte le sue mura dalle folle e le ampie aule dalle genti festanti, così come affluire le dense schiere attraverso i numerosi ingressi. Il Catharus Aquarius, fontana posta al centro dell'atrio tra le due basiliche, è descritto nel Carme 28, elemento principale di un sistema di scintillanti fontane ornamentali dell'atrio, ha il senso qui e il suo ruolo. Il suo marmoreo candore, la sua brillantezza, la brillantezza delle sue acque, vengono messi in risalto come elementi luminescenti caratteristici dello spazio dell'atrio, entrambi ovviamente ricchi di richiami simbolici. Infine, sempre nel Carme 28, il canto del poeta esalta la spaziosità e la luminosità ottenuta con la ristrutturazione dell'antica basilica orientale, in particolar modo mediante la sostituzione dei vecchi pilastri in muratura con esili colonne di marmo. Ora la luce, così come lo sguardo, può diffondersi liberamente negli spazi interni dell'antica basilica, penetrare nei più lontani recessi, riflettersi su pareti linde e colorate. Questa è la tomba di San Felice, le transenne che la richiudono e la Basilica Vetus. Paolino dunque non perde occasione di esaltare l'efficacia, soprattutto luministica, dell'opera di monumentalizzazione del santuario di Nola, collocando anche questo intervento sulla scia degli altri da lui realizzati, la creazione dell'atrio, l'apertura del doppio triforio, al fine di far trionfare la luce quale elemento unificatore del complesso feliciano e simbolo mediante il quale si rivela la trascendenza, la presenza di Cristo luce nella sua Chiesa. Passiamo ora al nostro celebre esempio orientale, la Santa Sofia di Giustiniano. Appena pochi giorni dopo la fine della rivolta di Nigra, il 532, repressa nel sangue dalle truppe di Belisario, forse anche per espiare la colpa di quell'orrendo massacro, 30.000 persone trucidate nell'ippodromo della città, forse per espiare a questo massacro, l'imperatore Giustiniano decise la ricostruzione della chiesa di Santa Sofia che giaceva distrutta dalle fiamme insieme a mezza città. Chiamò all'impresa come architetti due rinomati matematici, Isidoro di Mileto e Antemio di Tralle. Fu concepito un edificio grandioso, qui ne vediamo la ricostruzione, abbiamo eliminato i minareti, abbiamo messo la croce sulla cupola come doveva esserci. Fu concepito questo edificio, il cui impianto strutturale ardito era destinato a rivoluzionare la scienza delle costruzioni fino allora conosciuta e a divenire uno dei massimi capolavori della tarda antichità, nonché modello per eccellenza dell'architettura bizantina. La chiesa si presentava agli sguardi dei visitatori come un immenso naos oblungo, sormontato da una vasta cupola a costoloni di 31 metri di diametro, sorretta da quattro arcate collegate tra loro mediante i pennacchi sferici, qui introdotti per la prima volta. La percezione dell'invaso dava una stupefacente sensazione di leggerezza, sia per l'arioso nucleo centrale fatto di cupole, semicupole e catini, sia per l'assenza di murature continue portanti, sia per la luce che affluiva abbondante dagli ampi finestrati aperti un po' dovunque. La costruzione della Santa Sofia di Giustiniano, pur essendo scaturita da rielaborazioni di modelli costruttivi tardo-romani, manifesta comunque uno scatto inventivo e strutturale senza precedenti, un unicum che darà poi origine a un numero infinito di imitazioni. Fu senza dubbio la massima realizzazione del mondo bizantino all'epoca del suo apogeo spirituale e artistico. La sua comparsa nel panorama dell'architettura bizantina determinerà da quel momento in poi l'inserimento della cupola come elemento fisso nel programma costruttivo tipico delle chiese. Tre violente scosse di terremoto, la prima nel 553, seguita da due ravvicinate nell'ottobre e nel dicembre del 557, arrecarono gravi danni alla struttura e nel corso dei tentativi di porvi rimedio, il 7 maggio del 558, una delle arcate principali, quella orientale, cedette e con essa crollarono la semicupola adiacente e parte della grande cupola centrale. Lo sconcerto fu enorme. I due progettisti, Isidoro di Mileto e Antemio di Tralle, nel frattempo erano morti, e la commissione di esperti nominata dal vecchio imperatore indicò in Isidoro il giovane, nipote di Isidoro di Mileto, l'unico architetto che avrebbe potuto assumersi l'incarico delle riparazioni. Era assistente dello zio e stava lì, quindi conosceva bene la struttura. Questi stabilì la costruzione della nuova cupola non ellittica come la precedente, ma perfettamente emisferica, con un profilo rialzato di 7 metri rispetto alla precedente, per ridurre la componente orizzontale delle spinte. Si provvide al rifacimento delle decorazioni musive, dei rivestimenti marmorei e degli arredi fissi della chiesa, il tutto in tempo per poter riconsacrare la chiesa la mattina del 24 dicembre del 562. Fu nel contesto dei festeggiamenti per la riapertura della Basilica Imperiale che Paolo Silenziario, che era il capo dei cerimonieri di corte, assolse il compito affidatoci da Giustiniano di celebrare con un poema in versi il massimo tempio della cristianità ritornato al primigenio splendore. Silenziario farà una descrizione in versi della Basilica e dell'Ambone Nuovo composta seguendo le forme e lo stile omerico, simulando una visita virtuale all'interno dell'edificio intorno a questo tour immaginario, costruisce la sua ecclesis. La descrizione dell'invaso centrale e delle sue caratteristiche spaziali e strutturali è costellata da molteplici riferimenti alla luce. Silenziario si attarda a descrivere la cupola come un luminoso e immateriale cielo, rischiarato da 40 arcate di luminose finestre, dalle quali penetra nel tempio la luce dell'aurora, dalla bella chioma. Ed è proprio la disposizione di queste finestre alla base della cupola, come un nastro continuo, a dare la sensazione descritta da Silenziario, sia da Silenziario che da Procopio, che la cupola non poggi sulle arcate, ma sia sospesa in aria, come si dice. Anzi, essa sembra ruotare sulla sua base, espressione questa senza dubbio connessa al correre dei raggi del sole da est a ovest lungo il nastro di aperture, nel suo percorso dall'alba al tramonto. Notevole poi è la descrizione dei marmi, con la loro rutilante policromia, che ha l'evidente scopo di creare un impatto visivo sull'ascoltatore, il suo coinvolgimento, per così dire, affettivo, in un tripudio di rilucente bellezza che è anzitutto materica e sensibile. Ci sono le varietà del marmo frigio, conosciuto a Roma come pavonazzetto, cioè quello screziato di rosa e quello invece con le macchie color pavonazzo. Poi ci sono il porfido imperiale, che dice il poeta si leva e brilla cosparso di piccole stelle. Quindi i marmi scintillanti provenienti dall'isola di Iaso, sarebbe il cipollino rosso, oppure il giallo antico di Numidia, con le sue varietà dal giallo oro allo zafferano, i cui riflessi sono paragonati da Silenziario alla lucentezza dorata del sole della Mauritania. Il bianco e nero di Francia, l'onice traslucido d'alabastro, oppure il verde antico di Tessaglia. Ma ascoltiamo Silenziario in un suggestivo brano denso di intensità luministiche. Le colline del Proconneso hanno offerto volentieri il dorso alla sovrana che dà la vita, la Chiesa, per coprire l'intero pavimento. La luce del Bosforo con una leggera increspatura brilla sul marmo candido come l'argento che comincia a scurirsi. Il marmo proconnesio è quello bianco con le venature parallele di grigio, è in tutte le chiese romane, perché era uno dei marmi preferiti dai romani. È quello che si cava nella zona del Mar di Marmara, non a caso si chiama così. Le volte racchiudono tessere d'oro, donde un bagliore sfolgorante, versando oro a profusione insostenibile, si riverbera sul volto degli uomini. Si crederebbe di vedere il sole a mezzogiorno, in primavera, quando rende dorate tutte le vette. Sembra che bisogna entrare con gli occhiali da sole dentro la Santa Sofia, come c'era.
Professore, noi siamo, diciamo, estasiati da tanta bellezza.
Il poeta passa poi alla descrizione del santuario. Il templo che lo delimitava era costruito da 12 colonne sormontate da un epistilio. Questa è la pianta della Santa Sofia così come doveva essere, una ricostruzione. La zona del santuario aveva il templo, che vedete è anche circondato e sormontato da tutto un sistema di illuminazioni artificiali di cui Silenziario parla, è una specie di fiume di fuoco che invadeva la chiesa. Ma la cosa interessante è che tutti questi elementi architettonici erano rivestiti da lamine d'argento, cesellate e lucidate. Immaginate che cosa dovesse essere. E che l'argento faceva da contrappunto all'altare d'oro, tempestato di pietre preziose, che c'era sotto, analogo a un terreno dell'altare d'oro, che si trova davanti a Dio nella Gerusalemme celeste, Apocalisse 9. Chiude il poema la descrizione dello strabiliante sistema di illuminazione notturna. Il poeta anzitutto pone l'accento sulla cascata di catene che dal bordo circolare della cupola si riversano nell'invaso centrale della chiesa e che, arrestandosi all'altezza opportuna, vengono sospesi i lampadari. Questi erano costituiti da grandi piastre d'argento di varia forma, ne vediamo alcune trovate nel tesoro di Sion, sono più o meno della stessa epoca. Sono lavorate sia incisione che a traforo e in cui erano incassate le fiale di vetro con l'olio e lo stoppino. Dovevano esservene svariate decine di questi policandela sospesi, mentre presso i colonnati delle navate laterali diverse altre lampade erano collocate in maniera sfalsata, alcune più in alto, altre più in basso, creando così un disegno ondulato di luci che correvano su entrambi i lati per tutta la lunghezza del tempio. Chi ammira lo spettacolo della basilica illuminata, quasi un cielo sereno, che scaccia dall'animo la tenebra, dal nero diadema, dice il silenziario, gioisce nello spirito e dimentica gli affanni. La luce libera l'uomo dalle paure delle tenebre, rende visibile ciò che nelle tenebre può nascondersi e nuocere, così come accade al navigante, dice silenziario, che guida timoroso di notte la sua nave nel tortuoso percorso tra le scogliere del Bosforo, volgendo dal mare lo sguardo alla basilica luminosa di notte come un faro. Non si può non vedere qui, come pure in Paolino, un nesso con la luce gioiosa di cui canta il celebre inno vespertino per l'accensione rituale del lume cristico nella veglia pasquale, il Fossilaron, mentre l'espressione «la notte dal roseo piede, luminosa come il giorno, sorride» evoca esplicitamente il canto dell'Esultet. Per concludere queste brevi considerazioni possiamo rilevare come ciascun autore a suo modo ha ben evidenziato le valenze dell'elemento luce all'interno degli edifici descritti. Le sue caratteristiche fisiche, le qualità estetiche, gli effetti psicologici, i significati simbolici. Come la luce ha avuto un valore e una funzione determinante nel progetto architettonico di Paolino, ugualmente essa appare essenziale anche nella ideazione della Basilica di Giustiniano. La descrizione di Silenziario infatti rivela che sia la luce naturale sia quella che prende corpo nelle migliaia di lampade del sistema di illuminazione notturno si possono considerare a buon diritto un elemento non accessorio ma costitutivo dell'architettura della Santa Sofia. La luce, dunque, uno dei più potenti simboli religiosi la cui efficacia si può a buon diritto considerare universale, fu da subito un elemento privilegiato dell'architettura cristiana. Leggendo le opere dei nostri autori appare chiaro che la luce è utilizzata soprattutto come un simbolo, ha cioè la funzione di rivelare un oltre soprannaturale, la realtà divina trascendente. In Paolino di Nola la luce pervade e unifica gli spazi del santuario feliciano e al tempo stesso è un'immagine che esprime la gioiosa presenza di Cristo nell'anima del fedele che rinasce a vita nuova dal battesimo. Per Silenziario la luce visibile è icona di quella invisibile e la megale ecclesia è un anticipo del cielo sulla terra, un'immagine della Gerusalemme celeste, sfolgorante della luce dell'agnello. E la stessa immagine che hanno voluto riprodurre i progettisti della cripta di San Giovanni Rotondo, lì dove alcuni pellegrini vanno e restano scandalizzati perché sembra la tomba di un faraone, in realtà è la riproduzione della Gerusalemme celeste, dove i santi riposano. Quanto è emerso da questo studio invita anche a una riflessione sull'utilizzo della luce negli edifici di culto cristiano oggi. Sulla scorta dei principi e delle suggestioni illuministiche ricavate dalle descrizioni monumentali, appare non più giustificabile sottovalutare l'importanza della luce e delle sue potenzialità linguistiche, evocative, coinvolgenti. Essa è anzitutto uno strumento utilissimo da impiegare in quella catechesi senza parole che è e non può non essere l'architettura delle chiese. Troppo spesso nello spazio sacro cristiano si assiste alla mortificazione della luce, vuoi per privilegiare il decorativismo di vetrate o di improbabili alabastri, vuoi per una inadeguatezza dell'ampiezza dei finestrati, oppure al contrario, si hanno casi di chiese con una illuminazione abbacinante e indifferenziata. Per esempio la chiesa di Meyer, quella del Giubileo, bellissima però. L'aula liturgica non è certo un palcoscenico teatrale, ma non può nemmeno essere illuminata allo stesso modo di un hangar di aeroporto. Vi sono nello spazio liturgico dei punti di polarizzazione degli sguardi e la luce deve essere concorde con essi. In questo senso le indicazioni qui emerse sono inequivocabili. E invece, al contrario, si osserva in alcune chiese l'area presbiterale illuminata allo stesso modo della navata. Oppure altare, ambone, custodia eucaristica e battistero sono privi di una illuminazione propria. O anche c'è un medesimo livello di illuminazione nelle festività, nelle solennità e nelle liturgie ordinarie. Ciò denuncia una scarsa consapevolezza non solo degli enormi influssi che la luce esercita sui dinamismi dell'affettività umana nei suoi livelli, corporale, psichico, spirituale, ma anche di quelle considerevoli implicazioni teologiche che, come abbiamo visto, essa ha come immagine e simbolo in relazione alla persona di Cristo e alla vita del fedele nel suo cammino verso la salvezza. Io concludo citando Clemente Alessandrino in un brano che con cui egli esorta i suoi di origine greca. Accogliamo la luce per poter accogliere Dio. Accogliamo la luce e diventiamo discepoli del Signore. Contempliamo colui che veramente è Dio, inneggiando a Lui con queste parole: salve luce. Una luce brillò dal cielo su di noi che eravamo seppelliti nelle tenebre e chiusi nell'ombra della morte. Una luce più pura del sole, più dolce della vita di quaggiù. Quella luce che è la vita eterna e tutto ciò che partecipa di essa vive. Ma la notte teme la luce e, nascondendosi per la paura, lascia il posto al giorno del Signore. L'universo è diventato luce insonne e l'Occidente si è trasformato in Oriente. Grazie.